chi vincerà lo scudetto? Il Milan o l'Inter? E quali spunti ci hanno lasciato le gare di ritorno delle semifinali di Champions? E cosa dire della Liga dominata e vinta dal Real di Carlo Ancelotti? Per rispondere a queste domande, che con me ci sono Charles Nwakpa, ciao Charlie.
Ciao Gab, ciao a tutti, ben ritrovati.
E ovviamente, visto che parleremo di calcio spagnolo, non potevamo non invitare Marco Roberti. Ciao Marco, bentornato.
Ciao, ciao a tutti.
Charlie, allora stai seguendo i playoff di Serie C?
Io ho seguito il primo turno su OneFootball, dove ricordo tra l'altro si possono guardare tutte le partite al costo di 3,99 l'una. Non sono però riuscito a seguire quelle di stasera perché purtroppo erano in contemporanea con la Champions. Avevo il dubbio tra Zeman e Guardiola, ma alla fine ho scelto di vedere il secondo.
Io invece domenica ho scoperto l'esistenza di una squadra che si chiama AZ Picerno e mi chiedo se AZ nasca da AZ Alkmaar oppure ci sia dietro qualche altro motivo. Ho cercato su Google ma non ho trovato niente. Se qualche ascoltatore ne sa qualcosa, per favore ce lo dica. Ricordo inoltre che sempre su OneFootball si possono guardare, in questo caso gratuitamente, alcune partite del campionato portoghese e di quello scozzese.
Tra l'altro sabato alle 19 c'è Benfica a Porto e al Porto basterebbe un punto per vincere il campionato di fronte ai tifosi rivali di sempre.
Esatto, e se non si fosse capito, anche questa puntata è sponsorizzata da OneFootball e se volete scaricare gratuitamente l'app potete farlo cliccando sul link che trovate qua sotto nella descrizione. Un altro campionato che si avvicina sempre più alla fine è ovviamente la Serie A, mancano tre partite alla conclusione ed è ancora la lotta tra Milan e Inter molto molto aperta, al momento il Milan ha 2 punti di vantaggio con 77 mentre l'Inter ne ha appunto 75. Ciò che è successo nelle precedenti partite è il seguente: noi avevamo parlato per l'ultima volta dell'Inter dopo la gara con la Juve che aveva vinto per 1-0 in maniera immeritata, però quella gara lì ha dato un po' una scossa dal punto di vista mentale, o meglio, sembrava aver dato una scossa dal punto di vista mentale alla squadra di Inzaghi, che poi nelle gare seguenti aveva giocato molto bene, riproponendo in parte quel calcio molto bello e molto efficace che avevamo visto nella parte finale 2021. Aveva vinto meritatamente facilmente contro il Verona, poi contro lo Spezia e poi anche contro la Roma. Poi però siamo arrivati a quella tanto attesa e tanto discussa gara di recupero infrasettimanale col Bologna. L'Inter l'aveva approcciata bene, poi però ha subito il gol dell'1-1 da parte di Arnautovic e lì è sembrata ricadere in quei problemi, soprattutto mentali, che già altre volte ha avuto in questa stagione, e poi in pratica si è un po' spenta fino al clamoroso errore di Radu, che ha regalato il gol vincente del Bologna, e da lì quindi le cose sono tornate nelle mani del Milan, che dopo i 2 pareggi per 0-0 contro Bologna e Torino è tornata a vincere 3 gare consecutive, tutte e 3 in maniera meritata, cioè il 2-0 col Genoa, il 2-1 con la Lazio e poi l'1-0 con la Fiorentina, e soprattutto le ultime 2 gare erano tutt'altro che scontate, perché erano contro 2 avversari comunque discretamente forti, e credo che queste 2 gare soprattutto abbiano fatto vedere per l'ennesima volta come questa squadra abbia principalmente 3 stelle polari, cioè Magnani in porta, che con la Fiorentina ha fatto una grandissima parata su Cabral, sul colpo di testa di Cabral, Tonali in mezzo al campo, che con la Lazio aveva giocato una prestazione straordinaria, anche con la Fiorentina ha giocato una buona gara, e poi ovviamente Rafa Leao là davanti, che ha segnato il gol del 1-0 col Genoa, è stato il migliore in campo contro la Lazio, facendo la differenza e asfaltando la fascia sinistra, saltando quasi sempre il diretto avversario, e poi ha segnato il gol decisivo contro la Fiorentina in una partita in cui il Milan aveva fatto meglio dei Viola, però la gara avvicinandosi verso la fine sembrava in bilico, e invece Leao col suo gol l'ha decisa. Ora al Milan bastano 7 punti per vincere il campionato nelle prossime 3 gare, e insomma questo campionato ci ha fatto vedere tantissime volte come le cose possono cambiare all'improvviso, e penso che ognuno di noi abbia cambiato idea almeno 4-5 volte su chi l'avrebbe vinto, però credo sia abbastanza oggettivo dire che poiché al Milan basta fare 7 punti tra la gara col Verona, quella con l'Atalanta in casa e poi l'ultima col Sassuolo fuori casa, ecco, sia sicuramente favorito, anche se, ripeto, tutto può succedere, quindi mai dire mai e potrebbero esserci colpi di scena ancora.
Diciamo che Cagliari e Sampdoria senz'altro hanno in questo momento più obiettivi, più cose in palio rispetto a Verona e Sassuolo, quindi appunto da questo punto di vista il Milan potrebbe avere un po' un piccolo vantaggio. E comunque c'è da dire anche che il Milan con questo vantaggio di 2 punti si può anche permettere paradossalmente di sbagliare una partita, cioè il Milan potrebbe tranquillamente pareggiare anche una di queste tre, perché comunque sarebbe anche in vantaggio con l'Inter per quanto riguarda poi gli scontri diretti. Hai detto bene prima, l'Inter sembrava essersi abbastanza ripresa, sembrava aver ritrovato fiducia, secondo me anche grazie all'inerzia all'inserimento, pardon, di Marco sulla sinistra, lui e Perisic hanno dato anche un po' di fluidità alla manovra. L'Inter che appunto è tornata a essere brillante, trascinato ovviamente anche da Brozovic, che nelle ultime giornate si è fatto notare soprattutto per il contributo anche in zona gol. Però la partita col Bologna, diciamo, è stato un po' un passo indietro per questa squadra, anche perché Brozovic è stato spesso marcato uomo da bar, non è riuscito a incidere come al solito. Perisic è stato sì determinante, ha segnato il primo gol, però è stato appunto un Inter che non è riuscito a prendere ritmo e che si è pian piano spenta. Anche i cambi che ha fatto Inzaghi, secondo me, sono stati abbastanza confusionali. È vero che comunque l'apporto delle punte non è stato proprio brillantissimo, nonostante comunque Lautaro queste ultime giornate abbia ripreso a segnare con una certa regolarità. Diciamo, da dopo il derby in Coppa Italia col Milan sembrava essere comunque in crescita, in fiducia da questo punto di vista.
Magari senza fargli battere i rigori.
Eh sì, quello può aver inciso. Invece, come hai detto te, adesso il Milan è padrone del proprio destino. Maignan sicuramente si delinea come l'MVP di questo campionato, anche se il Milan non dovesse eventualmente vincere il campionato, perché comunque le sue parate, la sua presenza è stato un fattore incredibile. E poi anche Leao, che magari sarà un po' calato rispetto alla prima parte di campionato, però comunque i suoi strappi, le sue giocate, l'asse Leao-Teo è assolutamente imprescindibile per il Milan, a maggior ragione con le difficoltà che stanno avendo altri giocatori come Brahim Diaz, che ha fatto una partita secondo me molto brutta con la Fiorentina, perché ha sbagliato tanto a livello di ultimo passaggio, a livello di scelta, perché come smarcamenti ha fatto anche abbastanza bene. Anche Junior Messias non è che stia dando chissà che apporto. Poi Giroud è vero che ha segnato nei big match, però secondo me anche il suo apporto, comunque per quanto riguarda le altre fasi di gioco, lavorare di sponda, è piuttosto rivedibile. Ecco, quindi da quel punto di vista il Milan mi sembra un po' contato come soluzione offensiva. Certo, però è una squadra molto solida, perché la coppia Tomori-Kalulu fin qui ha funzionato bene, e appunto è una squadra che magari, pur non riuscendo a, diciamo, segnare molti più gol rispetto all'avversario, comunque riesce abbastanza bene a tenere le partite in controllo. Quindi vedremo. Credo che comunque le prossime tre avversarie siano avversarie tutta la portata del Milan, anche per le proprie caratteristiche, perché ad esempio Verona e Atalanta sono squadre che giocano molto sull'uomo, che giocano in campo lungo, e il Milan è una squadra che si esalta in campo lungo. Anche il Sassuolo comunque è una squadra propositiva che lascia campo, quindi mi aspetto che comunque in queste tre gare il Milan trovi spazi per rendersi pericoloso appunto in campo aperto, come ha fatto vedere anche con la Fiorentina nella scorsa giornata.
E Pioli l'ha sempre preparate bene le gare quest'anno contro le squadre che si orientano sull'uomo. Abbiamo visto spesso e volentieri Teo, Hernandez e Calabria, cioè due terzini, venire a giocare dentro il campo proprio per cercare di mettere in difficoltà l'orientamento, il sistema orientato sull'uomo degli avversari. Aveva funzionato molto bene, per esempio, nella gara di andata proprio contro l'Atalanta, ma anche mi ricordo nella gara di Cagliari, ormai sarà passato 1 mese e mezzo. Insomma, Pioli l'ha preparata sempre bene. Hai fatto bene anche a sottolineare le gare, o meglio, l'ottimo momento di forma di Tomori e Kalulu. Vabbè, Tomori sta facendo benissimo da quando è arrivato al Milan, Kalulu invece davvero una grandissima sorpresa in questi ultimi mesi.
Da dire che sembra la Liga dello scorso anno, perché appunto c'era stato un momento in cui l'Atletico Madrid, che era un po' l'outsider, rischiava di essere superato dal Barcellona, che doveva recuperare una partita in mezzo alla settimana con il Granada in casa. Sembrava tutto fatto per il sorpasso del Barcellona, che però perse in casa in rimonta, tra l'altro, contro il Granada, e l'Atletico rimase davanti. Quindi mi sembra un po' la stessa situazione che si è andata a delineare quest'anno con l'Inter, che ha perso contro il Bologna, ha mancato il sorpasso. E, per cui, sì, insomma, arrivati a queste ultime 3 giornate, sicuramente la favorita è il Milan, visto che ha 2 punti di vantaggio, nonostante abbia un calendario più complicato, però, come facevi notare giustamente te, appunto, le partite che ha contro Atalanta e Verona possono essere favorevoli per il tipo di gioco che ha mostrato il Milan durante questo campionato. Secondo me, un po' il punto di svolta è stata la giornata in cui le milanesi hanno incrociato le romane, perché prima, nel sabato, l'Inter ha battuto nettamente la Roma, sembrava l'ultimo grande avversario per l'Inter prima di chiudere la sua cavalcata trionfale verso lo scudetto, e poi ha perso contro il Bologna. Mentre il Milan doveva giocare fuori casa, dopo anche l'Inter, una partita molto molto difficile con la Lazio, e dopo essere andati in svantaggio di una rete, è riuscita a pareggiare e poi a vincere all'ultimo minuto. Quel gol, secondo me, ha spostato molto gli equilibri psicologici del campionato, proprio perché il Milan ha dimostrato di essere viva, di credere allo scudetto, e ha messo una grandissima pressione all'Inter, che poi ha sbagliato la gara di Bologna. Ecco, devo dire, il Milan mi stupiva l'anno scorso, mi ha stupito quest'anno, soprattutto per la capacità di integrare in questo sistema di gioco tutti coloro che vengono messi in campo, perché se Maignan, Leao, Theo Hernandez, Tomori stanno facendo delle stagioni straordinarie, giocano da inizio anno su questi livelli. Il fatto che giocatori come Kalulu entrino in campo per poche partite, o comunque nel momento decisivo dell'anno, sfoderino prestazioni di altissimo livello, va dato sicuramente merito a Pioli, ma va dato merito a tutta una squadra che evidentemente crede ad un obiettivo e che sta dimostrando di meritarselo.
Tra l'altro, quella giornata di cui parlavi poco fa con le due milanesi contro le due romane è stata decisiva anche perché il Napoli ha perso con l'Empoli e insomma ha detto addio definitivamente alle sue possibilità per lo scudetto. Quindi è stata una giornata importantissima anche per quell'aspetto lì. Vedremo un po' cosa succederà. Sicuramente è una lotta a scudetto molto, molto bella, molto divertente, molto interessante, con due squadre che non sono perfette, ecco, rispetto magari a City e Liverpool, che stanno facendo cose straordinarie in Premier. Sicuramente le due milanesi sono squadre nettamente meno forti, però non per questo. La lotta non è divertente, anzi, la rende anche forse più imprevedibile. E vedremo un po' cosa succederà. Un'altra cosa molto imprevedibile è stata la gara di ieri sera tra Villarreal e Liverpool, finita 3-2 per i Reds, in una partita in cui nel primo tempo la squadra di Emery ha fatto al Liverpool ciò che il Liverpool aveva fatto alla squadra di Emery nella gara di andata, cioè l'ha totalmente asfissiata con un pressing altissimo, in questo caso piuttosto orientato sull'uomo, che non ha permesso ai Reds di risalire il campo, di palleggiare, di controllare il pallone e poi di avanzare e arrivare negli ultimi 30 metri per creare chance pericolose. Il Villarreal poi col pallone è riuscito invece a sua volta a crearle queste chance e ha segnato due gol portandosi in vantaggio sul 2-0 e rimettendo in parità il doppio confronto. Poi però nella ripresa è cambiato tutto. Il Liverpool ha voltato totalmente pagina, ha inserito Luis Diaz al posto di Diogo Jota e il colombiano ha avuto un grandissimo impatto. È riuscito a consolidare il possesso con il Villarreal che non è più riuscito ad accorciare in avanti come nel primo tempo, non è più riuscito a recuperare il pallone con la facilità di prima e quindi è stato costretto ad abbassarsi. E poi non è riuscito minimamente a ripartire, tant'è che ha fatto zero tiri in tutta la ripresa. Il Liverpool, invece, dicevo, è riuscito a palleggiare, è riuscito a fare il suo gioco, è riuscito a trovare varie volte Naby Keita nel mezzo spazio destro e soprattutto è riuscito a far toccare più palloni libero Trent Alexander-Arnold e ovviamente la sua qualità lì sulla destra ha fatto poi la differenza con i soliti cambi gioco che conosciamo e poi con l'assist per il secondo gol con un cross di mancino perfetto per la testa di Luis Diaz e E in generale Liverpool ha fatto una ripresa davvero da grande squadra, perché non era per nulla scontato riuscire a ribaltare la situazione. Dall'altro lato, ovviamente, il Villarreal esce a testa altissima perché ha fatto un torneo davvero clamoroso e, come dicevo prima, nel primo tempo era riuscito a riportare in parità il doppio confronto, anche se poi nella ripresa si è sciolto.
Sì, Emery aveva promesso che al ritorno avremmo visto un Villarreal diverso e in effetti è stato un Villarreal piuttosto sorprendente per 45 minuti, perché è sì vero che ha una squadra alla fine elastica in termini di interpretazione, però una squadra così elastica forse non l'avevamo mai vista. Cioè io in questa competizione non ricordo un Villarreal così aggressivo, forse solo contro l'Atalanta alla prima giornata. Non ricordo appunto un Villarreal capace di tenere il campo così bene, capace di esercitare un netto dominio territoriale. Albiol è stato strepitoso nel primo tempo, anche nelle poche situazioni in cui il Liverpool, diciamo, provava a bypassare questo pressing alto, andando subito in profondità sul suo tridente. È stato molto bravo a tenere la linea, anche a recuperare in alcune situazioni.
A fare
Mi è
anche fallo
piaciuto.
tattico. Ha fatto
Sì.
tre falli nel primo tempo.
Sì, anche la gestione, ecco, dei falli tattici, anche Capua comunque, nonostante l'espulsione nel finale, ha giocato piuttosto bene. E proprio, diciamo, Capua è stato senz'altro fondamentale sui due gol. Mi è piaciuto anche lo scaglionamento del Villarreal in fase di possesso, perché è andato a occupare posizioni e ha fatto alcune rotazioni che hanno messo in difficoltà i due terzini del Liverpool, soprattutto Robertson, che a livello difensivo ha giocato malissimo, credo una delle sue peggiori prestazioni da questo punto di vista da quando è al Liverpool. E il piano gara appunto del Villarreal era mettere Coquelin e Lo Celso tra le linee, e questo ha impedito ai due terzini di accorciare in avanti, perché spingeva molto con Estupiñán a sinistra, anche Gerard Moreno poi si apriva sulla destra, anche Capoue in alcune situazioni è andato largo sulla destra, diciamo, a dare ampiezza. Quindi queste rotazioni, questa fluidità che c'è stato, ha messo sicuramente in crisi il Liverpool, però comunque un Liverpool che ha reagito da grande squadra. Cioè, non è la prima volta, ecco, che vediamo il Liverpool in difficoltà in trasferta in Champions, anche nelle precedenti edizioni. Però comunque per la prima volta, cioè per la prima volta, diciamo, un Liverpool che ha confermato la sua crescita in questi anni e soprattutto in questa stagione, cioè di essere una grande squadra, una squadra con una grande forza mentale, che di fatto è ripartito come se la partita fosse 0-0, ha ripreso a macinare il gioco, ha ripreso a controllare la partita, chiaramente anche favorito dal calo fisico netto del Villarreal, perché chiaramente la squadra di Emery non poteva reggere quell'intensità per 90 minuti, è sicuramente uscito fuori alla distanza, certo anche con la complicità di Rulli in occasione dei gol. E tra l'altro la cosa anche sorprendente è che Rulli, diciamo, non abbia fatto cappellate nelle partite precedenti a questa, considerando un po' il suo storico. Però comunque il livello che secondo me ha vinto con merito l'impatto di Luis Diaz, l'abbiamo già detto in altre puntate, è fenomenale. C'è, cioè, un giocatore così diretto, così deciso nel puntare l'avversario, nel creare insidie, è un qualcosa che secondo me mancava al Liverpool e sicuramente dà molta più imprevedibilità alla squadra di Klopp.
A me ha impressionato molto il Liverpool, chiaramente, insomma, come in altre partite mi viene in mente anche l'andata a San Siro contro l'Inter, perché appunto usciti dall'intervallo sarà un'altra partita sostanzialmente. Anche Klopp l'ha detto che nel primo tempo c'erano state, insomma, grandissime difficoltà che sono state sotto gli occhi di tutti, ma il Liverpool è riuscito appunto a superarle da grandissima squadra qual è, e insomma ha fatto sostanzialmente 3 gol al Villarreal ribaltando tutto. Secondo me, insomma, la chiave un po' è stata anche Fabinho, la chiave di questa rimonta è stata anche Fabinho, che nel primo tempo è stato schermato in fase offensiva, insomma in fase di costruzione dell'azione, e in fase difensiva veniva sempre messo in mezzo tra Coquelin e Lo Celso, perché appunto il Villarreal riusciva a costruire in mezzo al campo con 4 giocatori, Capoue, Parejo, Coquelin e Lo Celso, mentre invece il Liverpool stava solo con i tre centrocampisti in mezzo, quindi stava in inferiorità. Fabinho, ecco, nel secondo tempo, soprattutto in fase offensiva, si è sganciato molto di più, e difatti poi l'azione del gol è abbastanza esemplificativa. Riceve palla, scarica su Salah e poi si butta nello spazio che si crea con Salah che si allarga e riesce ad arrivare alla conclusione e poi al gol. Quindi, insomma, secondo me mi ha impressionato molto il Liverpool, ma mi ha impressionato anche molto questo Villarreal, chiaramente, perché nel primo tempo giocare con questa linea così alta contro il Liverpool, che è una squadra, una delle migliori squadre ad attaccare in campo aperto e che può veramente far male a qualsiasi formazione, in quella situazione, è stato coraggiosissimo da parte di Emery, ma anche molto molto ben organizzato, perché appunto tutta la squadra si è mossa con un solo uomo, con un blocco compatto, facendo grandissima densità in zona palla e aggredendo molto bene gli attaccanti nel Liverpool. E appunto, insomma, questo Villarreal mi ha impressionato chiaramente durante tutto l'arco di questa competizione, ed è stata una bellissima sorpresa, anche se comunque, seguendo il Villarreal un po' tutto l'anno, anche l'anno scorso, si nota e si apprezza come questa squadra sia stata costruita già dall'anno scorso in questo modo, quindi ha una fortissima identità di gioco, che in questa campagna di Champions non si è snaturata neanche di fronte ad avversari molto più forti come il Liverpool, il Bayern Monaco, ma anche contro la stessa Juve.
Tra l'altro, se c'è qualcosa per cui Emery può avere un po' di rammarico è il fatto di non aver mai giocato in questa semifinale con Dani Huma e Gerard Moreno in campo contemporaneamente assieme, perché all'andata c'era solo Dani Huma, visto che Gerard Moreno era infortunato, e ieri c'era soltanto Gerard Moreno, visto che era infortunato invece Dani Huma. Tra l'altro, Gerard Moreno è stato in campo poco più di metà partita, visto che non era al meglio, aveva recuperato proprio all'ultimo per giocare. Non credo che sarebbe cambiato qualcosa nella qualificazione finale, però sicuramente sarebbe potuto essere un Villarreal più pericoloso, visto che alla fine l'unico tempo in cui è stato pericoloso sui quattro che ha giocato contro Liverpool è stato il terzo, cioè il primo tempo di ieri sera, mentre all'andata e nel secondo tempo di ieri sera non è stato per nulla pericoloso. E a proposito di partite imprevedibili, ecco, quella di cui parliamo ora è stata la cosa forse più imprevedibile vista in questa stagione, perché insomma, col Manchester City sopra 1-0, penso che nessuno si aspettasse un Real che segnasse due gol nel giro di 2 minuti e poi passasse il turno con ovviamente il gol del 3-1 di Benzema su calcio di rigore. Insomma, l'ennesima sorpresa di questa Champions League, che ricordo, secondo alcuni, togliendo la regola dei gol fuori casa, la Champions sarebbe dovuta diventare più noiosa. Beh, direi che è successo esattamente l'opposto, viste quante bellissime partite imprevedibili abbiamo assistito in questi mesi. Comunque, cercando di mettere un po' in ordine le cose, cercando di dare un po' un senso a quello che abbiamo visto poco fa, quali sono state, secondo voi, le chiavi di questa clamorosa rimonta?
Direi innanzitutto che a livello difensivo il Real ha approcciato decisamente meglio ed è riuscito a tenere per gran parte dell'incontro la partita in equilibrio, creando anche qualcosa in più forse come occasioni, come qualità delle occasioni.
Sì.
È stato un Real che per l'occasione si è disposto con questa formazione ibrida, una sorta di 4-4-1-1-4-2-3-1 a seconda dell'altezza di Valverde e Vinicius in fase di pressing, però comunque caratterizzato dalla presenza di Modric sotto punta che seguiva praticamente a uomo Rodri, anche se in alcune situazioni diciamo, usciva anche sulla porta. E tra l'altro Modric anche in fase di possesso è rimasto in una posizione piuttosto avanzata, quasi da trequartista. È stata una partita, devo dire, per una settantina di minuti buoni, senza grossi sussulti, poche occasioni rilevanti, dove comunque le due squadre si sono abbastanza annullate da questo punto di vista. Diciamo, c'è stata anche un po' di imprecisione tecnica, perché nessuno, diciamo, dei big è riuscito a fare qualche giocata eliminante, a parte, vabbè, Bernardo Silva, che fino all'87esimo era il mio MVP per questo incontro. Comunque lui ha giganteggiato in mezzo al campo sicuramente, poi ha anche propiziato molto bene l'azione del gol di Mahrez, però appunto è stata una partita in grande equilibrio, forse qualcosa il Real come spunto l'aveva lasciato intravedere, con Vinicius a inizio ripresa, c'è stata quell'occasione clamorosa che lui si è divorato, che ha ricordato un po' Vinicius degli anni scorsi. Però sicuramente è stata una partita di equilibrio, anche perché tutto sommato Walker, che non era al meglio, diciamo, ha letto bene in velocità, è riuscito abbastanza bene a contenerlo. E niente, poi quello che è successo dopo il primo gol di Rodrigo era dell'inspiegabile, cioè Real, che di fatto non muore mai e di colpo porta tutta l'inerzia della partita a suo favore. E poi nei supplementari, diciamo, soprattutto nel secondo tempo supplementare, si è giocato pochissimo, ritmi molto spezzettati, diciamo, ed l'ha controllata bene e alla fine, diciamo, con merito ha passato questo turno.
A me invece è piaciuto molto poco il City, secondo me Guardiola non sarà per nulla contento della sua squadra, in particolare mi è sembrato un City che non volesse come al solito attaccare, segnare, ma piuttosto conservare il palleggio, perdere tempo, insomma anche nel primo tempo abbiamo visto Ederson che impiegava molto tempo per inviare dal fondo, insomma i giocatori che perdevano tempo qua e là, segno che c'era anche una certa tensione. Quindi secondo me, prima di tutto è stato il City che non ha giocato una grandissima partita come all'andata e che ha un po' speculato forse sul risultato e poi appunto l'ha pagata perché secondo me si è seduto un po' nel finale ed è stato recuperato. Secondo me anche dopo il gol di Benzema dopo i rigori, quindi dopo che Real Madrid è passato in vantaggio, il City non ha avuto una grande reazione. E va bene che eravamo nei supplementari, va bene che si giocava da oltre 90 minuti, però mi sarei aspettato qualcosa in più, mi sarei aspettato qualcosa in più da parte del City. Per quanto riguarda il Real Madrid, io vorrei sottolineare un'altra volta, l'ennesima volta, i cambi di Ancelotti, che hanno letteralmente cambiato la partita, perché appunto Rodrigo è entrato, ha fatto una doppietta, ma anche Camavinga poi alla fine ha cambiato la situazione, come era successo tra l'altro col PSG, quando il suo ingresso aveva dato una svegliata alla squadra, ed è successo anche in questo caso. Ha rilevato Modric, e levare Modric non è mai una mossa, diciamo, non è mai semplice levare Modric, ma in realtà il giovane francese non l'ha fatto per nulla rimpiangere.
Sì, è sorprendente che quando il Real ha fatto la rimonta, in generale quando ha giocato meglio, è stato quando non c'erano né Kroos, né Casemiro, né Modric, cioè tutti e tre erano out. Già magari altre volte in questa Champions League il Real ha rimontato, però almeno uno dei tre, se non ricordo male, c'era sempre in campo, a volte anche due. Per esempio, cos'era col Chelsea, aveva tolto Kroos, ma Modric in campo c'era. Insomma, non era mai successo, se non sbaglio, ripeto, una cosa del genere. Comunque sì, assolutamente grandissimo impatto di Rodrigo nei gol e in generale anche nel lavoro difensivo, secondo me. E poi ovviamente Camavinga che ha preso per mano il centrocampo ed è stato davvero fondamentale, soprattutto ovviamente nell'azione del rigore guadagnato da Benzema col fallo di Ruben Dias. Tra l'altro Ruben Dias che aveva iniziato secondo me discretamente bene la gara, ma poi andando avanti ha la giocata in maniera disastrosa. Dall'altra parte invece credo che i cambi di Guardiola non abbiano funzionato. Con Charlie discutevamo prima in chat durante la partita. Come mai Guardiola non togliesse Marez, che insomma stava giocando malissimo, e da quanto riportavano da bordo campo, Guardiola era anche bello incazzato per come stava giocando l'Algerino, e quindi ci chiedevamo perché non lo toglie se non ti piace come sta facendo, e invece poi l'ha tenuto, ma insomma l'ha tenuto e ha fatto bene perché poi Marez ha segnato il gol dell'1-0, tra l'altro il 24esimo gol stagionale per l'ala destra che è il capocannoniere del City in questa stagione, anche se va detto che ha battuto la maggior parte dei rigori, quindi anche per questo che ha segnato tantissimo. Detto ciò, comunque, tornando a quello che stavo dicendo, anche i cambi non è che abbiano funzionato, perché sì, Gundogan è stato importante nell'azione del gol, poi però è un po' sparito. Zinchenko l'ho visto un po' in difficoltà a tenere i ritmi degli avversari. Grealish, secondo me, a livello di gioco, cioè a livello di quando era in possesso del pallone, non ha fatto male, però poi ha sbagliato quelle due grandissime occasioni quando il City era in vantaggio 1-0 e poi c'è stato l'ingresso disastroso, perché non si può definire in altro modo, di Sterling, che ogni volta che è entrato in possesso del pallone ha provato sempre la solita giocata, allungarsela dove non c'erano spazi, poi fare il tuffo a terra con ovviamente Orsato che non gli ha mai fischiato fallo e quindi insomma un ingresso davvero disastroso. Però anche gli altri giocatori offensivi del City che c'erano in campo prima dei cambi non è che abbiano fatto bene, perché secondo me Foden ha giocato una gara insufficiente, ha perso all'incirca il 35% dei palloni che ha toccato. De Bruyne non l'ho visto per niente bene, anche se aveva iniziato discretamente muovendosi bene ai lati di Casemiro, ma poi è sparito. E Gabriel Jesus, forse del tridente titolare, è stato quello che ha fatto meno peggio, però non è che abbia fatto chissà cosa. Insomma, dei giocatori di maggiore qualità del City, l'unico che ha giocato una grande partita, come diceva Charlie, è stato Bernardo.
Il discorso che ha fatto Marco comunque sullo spirito un po' più conservatore del City è vero, perché cioè, non hanno avuto mai questa frenesia di andare a dominare la partita, probabilmente anche consci comunque della forza del Real, perché cioè, giocando anche al Bernabéu, anche memori magari di quello che è successo al Wanda Metropolitano, c'era questa idea di non scoprirsi troppo, perché comunque una squadra come il Real con Vinicius e Benzema al Bernabéu soprattutto ti può fare molto molto male. Sì, come ha detto anche Gab, i cambi diciamo fino al gol di Rodrigo avevano avuto un discreto impatto, perché comunque il City ha avuto un paio di altre occasioni per segnare il gol 2-0. Ancora una volta c'è stato Courtois fondamentale su quel tiro in cruciale di Grealish, ma anche Mendy comunque con quel salvataggio sulla linea senza senso. Cioè, anche questi piccoli episodi, cioè, il Real comunque è sempre riuscito a far girare l'inerzia partita dalla sua, e poi vabbè nel finale, anche in maniera un po' inaspettata, però con un bel cross tra l'altro di Carvajal, che secondo me non ha giocato una grandissima partita, però comunque in quell'azione sicuramente si è fatto valere, perché ci diciamo, ha propiziato anche con dei bei cross l'assalto finale, e poi appunto il Real che è uscito fuori alla distanza, diciamo un grandissimo traguardo adesso per la squadra di Ancelotti, e sarà molto molto interessante secondo me vedere la finale, proprio perché sono due squadre che anche se in maniera molto diversa come atteggiamento, come identità di gioco, hanno dimostrato nell'arco di questa competizione di riuscire comunque a piegare sempre gli episodi dalla loro parte, anche se diciamo questo è un discorso che secondo me vale molto più per il Real, visto anche chi ha affrontato e come è passato, piuttosto che per il Liverpool, che comunque ha avuto un sorteggio, un percorso complessivamente morbido, ecco, possiamo dirlo.
Sicuramente rispetto a quello del Real è stato più morbido, però ecco, non credo che il girone sulla carta del Liverpool fosse facile, anzi, se ci ricordiamo quello che dicevamo a inizio settembre, il Liverpool aveva beccato un girone di ferro, anche se poi l'ha dominato vincendo tutte le partite, e beccare l'Inter tra le squadre che erano nella seconda fascia agli ottavi, ok, non era un sorteggio difficile, però ecco, non era nemmeno un sorteggio facilissimo, ecco, c'erano squadre più abbordabili sulla carta. Poi ovviamente beccare il Benfica e Villarreal ai quarti e semifinali, invece lì sì, sicuramente ha affrontato le due squadre che erano sulla carta più agevoli. Tornando alla gara, io credo che questa partita abbia dimostrato per l'ennesima volta, oltre come Real, dal punto di vista mentale, non esca mai dalla gara e quindi riesca, ormai dobbiamo dirlo, sempre a ribaltarla. Va detto che anche dal punto di vista fisico la squadra di Ancelotti è sempre al top, perché insomma anche i giocatori che erano in campo dal primo minuto, comunque poi nella finale di gara e nel primo tempo supplementare, molti di loro correvano e giocavano alla grande, e in questo sicuramente va dato merito anche al preparatore atletico dei Blancos, cioè Pintus, che ormai è credo il preparatore atletico più famoso al mondo, visto quanto successo hanno avuto le squadre in cui ha lavorato, cioè il Real di Zidane negli anni passati e poi anche l'Inter di Conte. E niente, dicevo, questo sicuramente è stato anche un altro aspetto da sottolineare, così come ovviamente non l'abbiamo detto, ma Courtois in porta è stato decisivo per l'ennesima volta in questa stagione, con la parata su Bernardo Silva e poi anche nel primo tempo supplementare, con la parata sul colpo di testa di Foden, su cui poi Fernandinho a sua ribattuta non è riuscito a segnare, nell'unica grossa occasione che il City ha avuto nei tempi supplementari.
E poi anche Benzema, che è una partita, diciamo, normale da 6, 6 meno. Comunque, inizialmente poi ha piazzato l'assist per il primo gol di Rodrigo e anche il gol è battuto con grande freddezza, come quella d'andata. Tra l'altro, dopo due rigori consecutivi che aveva sbagliato in campionato. Quindi, comunque, da questo punto di vista, Karim De Bruyne è stato nettamente all'altezza nei momenti decisivi.
Leggevo prima, 15 gol nella sua Champions a fronte di circa 5,4 XG, cioè ha segnato tre volte tanto, poco meno di tre volte tanto i suoi expected goals.
E se non erro, adesso con questo gol ha raggiunto il record di Ronaldo per gol segnati nella fase di eliminazione diretta di una sola competizione.
Sì, direi di sì, se non sbaglio l'ho sentito dire anche io. Un'ultima nota, diciamo, più simpatica a lato. Prima su Twitter ho visto che è rispuntata, se vi ricordate, quell'intervista che fece il procuratore di Yaya Touré in cui disse che Guardiola non avrebbe mai più vinto la Champions League a causa di una maledizione africana. Vedremo come andrà la finale di Champions, però al di là di questo, sicuramente la stagione del Real è assolutamente positiva, anche grazie alla vittoria della Liga, la 35esima volta che il Real Madrid ha vinto il campionato spagnolo. Ancelotti è diventato il primo allenatore nella storia a vincere tutti e cinque i top campionati europei, quindi Serie A, Premier League, Ligue 1, Bundesliga e appunto Liga. Tra l'altro, questa statistica ovviamente è clamorosa perché rende benissimo l'idea del grandissimo allenatore che Ancelotti è stato e ancora è, però è anche interessante far notare come Ancelotti abbia vinto soltanto una volta tutti e cinque questi campionati, cioè non ha mai fatto la doppietta, non è mai riuscito a vincerli per una seconda volta e insomma anche questo credo sia interessante, ma al di là di ciò volevo chiedervi e partire con una domanda fondamentale, cioè: quanto è figo Ancelotti nella foto col sigaro in bocca e gli occhiali tamarrissimi?
Lui ha un sacco di stile e questa immagine è abbastanza esemplificativa della stagione del Real Madrid, anche perché se si pensa a come era partita, ovvero con Sergio Ramos e Varane che erano stati ceduti, quindi la coppia difensiva che era stata smantellata, con Zidane che se n'era andato e con Ancelotti che era tornato dopo un'esperienza tutt'altro che positiva all'Everton, dove ormai sembrava aver imboccato una china discendente, un Real Madrid un po' in smobilitazione che sembrava dover attraversare una stagione di transizione con Florentino Perez che stava raccogliendo disperatamente soldi per lanciare l'assalto a Mbappé. E invece Ancelotti si è trovato tra le mani materiale comunque eccellente perché poi alla fine parliamo di grandissimi campioni, ma è riuscito a mettere insieme una squadra che ha dominato poi in campo nazionale. Ecco, diciamo, insomma, una squadra che ha dominato in campo nazionale, bisogna dire che rispetto al campionato dello scorso anno è stata una Liga di livello decisamente inferiore, perché appunto l'Atletico che era favoritissimo non è mai stato in gioco, il Barcellona idem, il Siviglia non è mai stato un avversario comunque che potesse in qualche modo impensierire Real, però ciò non toglie che questa è stata una stagione eccellente da parte del Real, anche e soprattutto perché Ancelotti ha utilizzato quasi sempre gli stessi giocatori. Il Real Madrid è una delle squadre che utilizza di meno i sostituti e i titolari alla fine sono sempre stati quei 7-8 giocatori, quindi Courtois in porta, Alaba e Militão in difesa, il trio di centrocampo con Kroos, Casemiro e Modric e Benzema e Vinicius in avanti. Gli unici dubbi erano sulle fasce in difesa dove Carvajal e Mendy, che sarebbero dovuti essere i titolari, hanno avuto diversi problemi fisici e l'esterno destro alto dove appunto si sono alternati prima Asensio, Vasquez, Rodrigo che appunto quest'ultima parte di stagione poi è esploso e quindi secondo me un gran merito va dato ad Ancelotti che è riuscito a tenere insieme il gruppo, che è riuscito anche in alcuni momenti difficili. Mi vengono in mente per esempio la sconfitta contro l'Espanyol a ottobre che poi ha lanciato un po' quella serie di vittorie decisive per guadagnare il vantaggio quel grande vantaggio prima di Natale, ma anche poi dopo il classico di ritorno, dove Real perde 4-0. Chiaramente il titolo non è troppo in discussione perché i punti di vantaggio erano 9 in quel momento, però comunque poteva essere un contraccolpo psicologico molto importante per la squadra. Quindi Ancelotti è riuscito sempre a tenere la barra dritta, e poi il resto l'hanno fatto questi straordinari talenti individuali. Tra tutti, appunto, Benzema ha fatto la miglior stagione della sua carriera in Liga, perché con 4 partite ancora da giocare ha già segnato 26 gol, e quindi è la miglior stagione a livello realizzativo in campionato. Vinicius anche ha fatto la sua miglior stagione a livello realizzativo. Tra l'altro, Benzema ha segnato tutti i suoi gol dall'interno dell'area di rigore. E appunto, insomma, poi secondo me va sottolineato anche il grandissimo impatto di Courtois, che è stato il miglior portiere della stagione. Ha
Di brutto.
salvato, sì, ha salvato, insomma, le partite del Real in moltissime circostanze. E anche, oltre appunto al trio di centrocampo su cui non spenderò parole, ma anche volevo sottolineare la stagione di Militao, che negli ultimi tempi anche in Champions abbiamo visto che ha fatto degli svarioni piuttosto clamorosi, ma nella prima parte di stagione, quella poi dove il Real ha effettivamente preso il vantaggio in Liga, è stato, insomma, ai limiti della perfezione, e non era banale perché doveva sostituire due mostri sacri come Sergio Ramos e Varane.
Tra l'altro, prima citavi la gara con l'Espagnol, mi ricordo che dopo quella partita lì, Ancelotti, non mi ricordo se era un'intervista post partita o una conferenza stampa con tutti i giornalisti, aveva detto che al Real serviva più intensità nel pressing, serviva a giocare con maggiore intensità. E poi però non è che abbiamo visto un Real giocare con maggiore intensità nel pressing, ho visto un Real difendere in maniera un po' diversa, nel senso che se prima Ancelotti voleva implementare un pressing aggressivo che portasse una riconquista immediata del pallone, e poi in realtà in fase di non possesso abbiamo visto un Real, non sempre ovviamente, però spesso sì, difendersi più basso, cercare non di riconquistare palla nella metà campo avversaria, ma di riconquistarla poi nella propria per, una volta recuperata, andare in verticale verso Benzema che viene incontro o verso Vinicius che a volte viene incontro coi piedi vicino alla linea laterale, altre volte invece attacca la profondità e poi quindi un Real che può attaccare con campo a disposizione, sappiamo benissimo come questi due siano fortissimi in situazioni di questo tipo. Io credo che in assoluto Benzema sia stato l'MVP di questa liga perché ha avuto un'importanza e un impatto straordinario nei risultati della propria squadra, però sicuramente anche Vinicius ha fatto un gran campionato ed è sicuramente uno dei principali meriti di Ancelotti in questa stagione, perché ricordiamo come il Vinicius degli anni passati fosse un giocatore che sotto porta sbagliava dei gol clamorosi, quest'anno invece ha avuto una crescita notevole, tant'è che ha segnato in campionato 14 gol a fronte di 11,2 expected goals, quindi ha overperformato i suoi XG di circa 3 e è un giocatore che se gli anni scorsi, o meglio l'anno scorso, il suo rapporto con Benzema era tremendo perché i due quasi, non, quanto sembrava, non andavano granché d'accordo e c'erano stati problemi, come ricordiamo, in quella volta in cui Benzema nel tunnel per entrare in campo tra il primo e il secondo tempo, se non ricordo male, a Mönchengladbach, in una gara di gironi di Champions, disse a, se non ricordo male, Mendy di non passare il pallone a Vinicius perché poi la perdeva sempre. Ecco, quest'anno abbiamo visto un rapporto interpersonale tra i due, credo fuori dal campo, ma soprattutto poi ovviamente dove conta in campo, crescere tantissimo e i due hanno creato una connection fondamentale per raggiungere questo gran traguardo.
Eh sì, è stato proprio l'asse Vinicius Benzema alla fine del campionato. Mi è piaciuto il fatto che comunque avete sottolineato le ottime parate di Courtois, perché di fatto in quasi ogni vittoria del Real c'è stata almeno una grande parata del Belga. Comunque, diciamo, dopo il primo anno un po' complicato, si è assestato, anzi è tornato, diciamo, a rendere a livelli molto alti. Secondo me anche la stagione di Alaba, tutto sommato, è positiva. C'è la curiosità sicuramente per vedere dove sarebbe stato impiegato quando è arrivato la scorsa estate dal Bayern, e quest'anno ha giocato per lo più come centrale difesa, anche se in qualche situazione è stato adattato a terzino. È chiaramente un giocatore che in fase di costruzione aiuta molto la squadra, è bravo a far eludere il pressing. Ha qualche limite, qualche pecca a livello difensivo, però comunque per buona parte della stagione sicuramente la coppia, la mobilità ha funzionato piuttosto bene. E comunque mi sembra che Real, anche col passare delle settimane, sicuramente ha guadagnato in solidità, perché nella primissima fase di stagione è una squadra che oltre ad avere difficoltà anche nel pressing, aveva proprio difficoltà anche nel difendere, diciamo, più basso. Invece nella fase finale abbiamo visto comunque una squadra che riusciva a contenere anche abbastanza bene gli avversari, soprattutto nei big match, e poi chiaramente bastava la qualità individuale di quei due davanti per amministrare e portare le partite, diciamo, al sicuro, ecco, dal punto di vista del risultato. Quindi complimenti al Real, complimenti a Ancelotti, perché non era scontato rilanciarsi dopo appunto una fase della sua carriera dove sembrava destinato magari non al declino, però sicuramente alla mediocrità, ecco, in termini di obiettivi, in termini anche di squadra a cui poteva ambire, perché l'Everton comunque piazzamenti di metà classifica, medio-bassa classifica, diciamo, non sono proprio il massimo per un allenatore con uno status storico come il suo. Però appunto ha deciso sicuramente a rilanciarsi. Adesso magari il prossimo step sarà continuare a integrare e inserire i giovani che dovranno essere i volti del Real che verrà, oltre a Vinicius, chiaramente, che è già lì. Vedremo verosimilmente anche Mbappé, ma anche Camavinga, Valverde, giocatori che comunque quando hanno avuto
Vedremo
spazio
se arriverà
quest'anno,
Mbappé.
vedremo infatti, vedremo. Ma appunto Camavinga, Valverde, giocatori che quando hanno trovato spazio hanno fatto vedere sicuramente di poter dare una ferra, di poter dare qualcosa in più come caratteristiche rispetto agli eterni Modric e Kroos.
C'è un'altra cosa, secondo me, interessante da citare, cioè che il Real è la squadra che in assoluto nei top 5 campionati europei ha fatto più tiri in media partita con il passaggio precedente al tiro, che è un cosiddetto cutback, cioè quei cross che arrivano dal fondo arretrati verso, diciamo, la zona del dischetto
In fase
dell'area.
della morte.
Esatto, quello che facevano molto bene Jordi Alba e Messi, e insomma è stata la squadra che in media partita ha fatto più tiri creando situazioni da questo tipo. Un'altra cosa che mi premeva sottolineare è il fatto che nella prima parte di stagione Marco Asensio era stato molto importante per il Real, con alcuni grandi gol e alcuni anche molto decisivi per portare a casa i 3 punti. Poi nella seconda parte di stagione, come diceva giustamente prima Marco, è venuto fuori Rodrigo e Asensio non ha più trovato grande spazio. Quindi il titolare del Real in campionato è stato soprattutto il giovane brasiliano.
L'ultima cosa che volevo sottolineare è che, appunto, insomma, abbiamo visto anche in Champions, insomma, anche in campionato, un Real che spesso si è difeso anche basso per poi sfruttare le grandissime capacità di Vinicius e Benzema in campo aperto, soprattutto di Vinicius. Però il Real, leggevo questa statistica su The Athletic, che è stata anche la squadra che effettua più passaggi per sequenza, insomma. Quindi, chiaramente, visti i palleggiatori che ha, è stata una squadra che ha saputo adattarsi alle partite, ai momenti della stagione, anche ai momenti della partita. Quindi, secondo me, anche questo è stato un po' un segreto del dominio di questa squadra, e secondo me va dato merito a Ancelotti di questa adattabilità.
Io ero stato molto critico sulle sue ultime avventure, non tanto quella dell'Everton, che comunque insomma il suo l'aveva fatto, ma per quanto riguarda quella col Napoli e quella col Bayern Monaco prima, dove credo che avesse peggiorato le squadre rispetto ai suoi due predecessori, cioè Guardiola al Bayern e Sarri al Napoli, nonostante le rose a disposizione fossero state sostanzialmente invariate. E invece va detto che quest'anno Real ha fatto un grandissimo lavoro e insomma ha dimostrato un'altra volta di essere un allenatore molto bravo a prendere magari una squadra che non aveva una grossa identità tattica e quindi di riuscire a mettere i propri giocatori in campo, nelle posizioni e con i compiti migliori per farli rendere bene. L'abbiamo visto soprattutto direi con Benzema e Vinicius, ma non con solo loro. Insomma, un allenatore che si è sicuramente rilanciato ed era una cosa tutt'altro che scontata. Ora vedremo un po' se riuscirà a trovare ciò che gli è mancato di più nella sua carriera, cioè la continuità all'interno di un club, perché a parte al Milan, per il resto poi Ancelotti nei posti in cui ha allenato è durato relativamente poco, contrariamente magari a un Guardiola o a un Klopp o ad altri grandissimi allenatori che ci sono stati in questo periodo storico, e quindi insomma sarà interessante vedere come andrà avanti, ricordando che però si trova ad interfacciarsi con forse il presidente che chiede di più di tutti dei propri allenatori e che insomma non accetta mai nemmeno il più piccolo sbaglio. Sto parlando ovviamente di Florentino Perez, e questo Ancelotti lo sta già bene, visto come era andata la sua prima esperienza al Real Madrid. Io direi che possiamo chiudere qua. Saluto Marco e gli auguro miglior fortuna con gli autobus romani nelle prossime giornate. Ciao Marco.
Grazie, grazie mille per l'invito, grazie per gli auguri e arrivederci a tutti.
E ciao Charlie.
Ciao, ciao a tutti, alla prossima.
Ciao ciao.
Step into the world of power, loyalty. And luck.
I'm gonna make him an offer he can't refuse.
With family, cannolis, and spins mean everything.
Now, you wanna get mixed up in the family business.
Introducing The Godfather at ChumbaCasino.com. Test your luck in the shadowy world of The Godfather slot.
Someday, I will call upon you to do a service for me.
Play The Godfather now at ChumbaCasino.com.
Welcome to the family.
VGW Group, no purchase necessary. Void where prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.